Gaetano Liguori al pianoforte, un applauso, grazie. Per me il 1968 è un sogno. Avevo solo 11 anni. Nel 68, mi ricordo, la televisione era in bianco e nero. Era uno strano bussolotto di metallo con un vetro verde concavo davanti. Non c'era il telecomando, c'era solo l'interruttore. Si vedeva solo un canale, il primo, e quando si vedeva? Perché non era mica come oggi, con l'antenna centralizzata e i padelloni per ricevere i satelliti. Eh no, a casa mia l'antenna era vicino all'apparecchio. E ognuno faceva come gli pareva. Uno si alzava, muoveva l'antenna, le righe orizzontali sparivano. Poi qualcun altro si alzava, passava accanto al filo e le righe tornavano più grandi di prima. E si poteva andare avanti per ore, una lotta. Certe volte la valvola si scaldava e l'immagine si ingrandiva e poi si stringeva e ancora si ingrandiva. Ci voleva tanta pazienza. E c'erano le manopole del contrasto e del volume, quelle di plastica, quelle che a furia di girarle ti restavano in mano e non si vedeva né sentiva più niente. Era una lotta impari per farle funzionare, quegli strani aggeggi. Bisognava essere dei veri esperti, roba da scuola radioelettra di Torino. Quando ero malato e non potevo andare a scuola, con mia nonna vedevo Non è mai troppo tardi. Alle 12 in punto appariva Alberto Manzi, un maestro, con la sua penna nella mano. Ma la sua era una mano piccina, era nera sul foglio bianco. Era una mano che insegnava a milioni di italiani come leggere e come scrivere. Mia nonna annuiva e prendeva appunti sulla carta del pane. Il pomeriggio alle 17.30 si vedeva la TV dei ragazzi. C'era Angelo Lombardi, l'amico degli animali. Parlava con i cani, con i gatti, con i leoni, con i serpenti, ma aveva la faccia da buono. E poi c'era Paolo Poli che raccontava le fiabe per i bambini. E poi c'erano i viaggi di Gulliver. La sigla iniziava così: voglio girare tutte le strade del mondo. E come si può scordare Giovanna, la nonna del corsaro nero? A un certo punto diceva: nonnetta sprint più forte di un bicchiere di gin. Giovanna, la nonna del corsaro nero. Viveva avventure nei mari del sud insieme al suo maggiordomo Battista e al mozzo Nicolino, con tutti quei fondali finti fatti di cartapesta. C'era di tutto alla televisione dei ragazzi. Uno degli appuntamenti fissi era Orizzonti della scienza e della tecnica. E il primo aereo decollo verticale, i radiotelescopi, i viaggi spaziali, i cervelli elettronici, quelli ingombranti che occupavano lo spazio di un intero appartamento. E poi c'erano i telefilm, Ivanhoe. Il cavaliere senza macchia, senza paura, che si batteva contro gli uomini di Giovanni Senza Terra, lo sceriffo di Nottingham, aspettando il ritorno di Riccardo Cuor di Leone. Poi c'era Thierry La Fronda, giustiziere francese ai tempi della guerra dei 100 anni. Anche lui, come Robin Hood, rubava i ricchi per dare i soldi ai poveri. E poi c'erano i compagni di Ballard, la fantomatica setta che agiva dentro nella malavita francese. E chi può dimenticare le commedie musicali, eh? Il quartetto Cetra, quello di Non cantare spara. Il quartetto Cetra eseguiva le sue canzoni tra saloon, banditi, sparatori e cazzotti in un clima di spaghetti western. E poi c'erano gli sceneggiati, eh? Ti ricordi, uomo, gli sceneggiati? Tino Buazzelli, Nero Wolf, Gino Cervi, il commissario Maigret, Ubaldo Lai, il tenente Sheridan. E i quiz? E i quiz sono lo sport preferito di tutti gli italiani. Chissà chi lo sa, rifemmo conti. Chissà chi lo sa, non si vinceva niente. Ogni sabato pomeriggio si sfidavano due classi delle medie inferiori. Mi ricordo che ce n'era una che veniva da Valmadrera. Ma dove cazzo era Valmadrera? C'erano sempre loro. E Febo Conti usciva e diceva: squillino le trambe, entrino le squadre. Io non sopportavo Lessi, non sopportavo Rin Tin Tin. Tutte le puntate erano la ripetizione di se stessa, praticamente come il Grande Fratello. E poi mi faceva ridere Alberto Lupo, che leggeva le poesie, che duettava con Mina, c'era sempre lui, era sempre presente in tutti i programmi comici, drammatici. Alberto Lupo, con la voce profonda, le basette tenebrose, la dolce vita in colore, i movimenti teatralmente misurati. Ad un certo punto mia madre mi guardava e diceva: dopo Carosello, a letto. Ma come fai? Ma come fai a perderti certe cose? A letto! E domani si va a scuola. Avveniva tutte le sere, tranne il sabato e la domenica. La domenica andava in onda La Freccia Nera. Eh? Ti ricordi l'uomo della Freccia Nera? Diceva: la Freccia Nera fischiandosi scaglia, la sporca canaglia il saluto ti dà. D'estate si poteva guardare la televisione fino a tardi. Ricordo che c'era uno strano tipo di nome Gennaro, in completo azzurro, una sorta di mago Zulì, però napoletano, travestito da arbitro internazionale, ma non di calcio, perché lui era l'arbitro di Giochi senza frontiere. Un guazzabuglio di corse e ostacoli, giochi a base di acqua e sapore, dove i concorrenti scivolavano e si andavano poi a schiantare contro castelli di polistirolo, cuscini, piume. Le squadre venivano da ogni parte d'Europa e ti chiedevi: come sarà fatto un francese, un tedesco, un olandese? Che vita farà tutta questa gente? Quali sono le loro abitudini? Così scoprivi lingue diverse, pronunce che ti facevano sognare, luoghi lontani, anime e colori diversi che però stavano tutti insieme. Alessandro Rossi, batteria. Tiene fusello, Sassone. Quando c'era la partita di calcio di sera, i giocatori sembravano dei piccoli punti in movimento che si muovevano in funzione delle righe orizzontali e anche verticali di quell'antica e antenna maledetta. Da lontano a Gianni Rivera non gli vedevi la riga dei capelli, sempre ben pettinati, come se ci fosse un parrucchiere personale che lo seguiva anche in campo. Signorina, lo chiamava Gianni Brera, ma come giocava? con la palla faceva quello che voleva. Da fermo. Bloccava il pallone da fermo. Con una finta. Spiazzava tutta l'altra squadra. Poi lanciava a 75 metri in diagonale. Esattamente sulla testa di Pierino Prati. E il calcio. C'era la gara, per chi conosceva a memoria le formazioni. Attenzione, quella del Milan era diventata come un'antica filastrocca. Udicini, Aquiletti, Schnellinger, Rosato, Malatrasi, Trapattoni, Amrin, Lodetti, Sormani, Rivera, Prati. E poi c'era quella dell'Inter. Salti, Bonis, Facchetti, Bedin, Guarneri, Picchi, Jair, Mazzola, Peirò, Suarez, Corso. Le formazioni le imparavi a scuola o all'oratorio, quando si scambiavano le figurine con gli amici. Ti ricordi, uomo, le figu? Le mitiche figu. Quelle che vincevi o perdevi giocando a muretto. Le figu, ce lo manca. Scudetto della Fiore, lo scudetto della Fiorentina, era diventato introvabile, allora per averlo un giorno dovetti sbossare, pensate, 10 pizzaballa, 5 chiarucci, 3 bulgarelli e 2 dessisti. Mi indebitai per sempre. C'è ancora gente che oggi ha 50 anni, mi rincorre e mi chiede ancora dove cazzo è finito pizzaballa, pizzaballa. Di sera, quando ero a letto, alla televisione non si poteva più vedere. Tenevo la luce spenta e accendevo la radio. Non c'erano più le immagini in bianco e nero e i sogni diventavano a colori. A colori. Perché con la radio puoi inventarti il tuo mondo attraverso il timbro della voce del conduttore. E mi piaceva smanettare la manopola della radio di notte, a volume basso, smanettare su questi apparecchi strani, questi mobili. Con l'orecchio destro sul buffer, per captare ogni minimo spostamento delle onde. La modulazione di frequenza. Non era ancora occupata dalle radio private, di notte le onde medie ti portavano in casa suoni lontani misti a forti frusci, idiomi affascinanti, bella musica. Io amavo il rock e la Rai si rifiutava di trasmetterla. La chitarra di Jimi Hendrix uscì una notte dall'altoparlante di una vecchia radio valvolare attraverso Radio Caroline. Un emittente che trasmetteva dal canale della Manica, Radio Caroline. Era sempre in movimento perché girava l'Europa sopra una nave. E io, i DJ, me li immaginavo tutti vestiti di nero, con la benda nera sugli occhi, a bordo di una vecchia imbarcazione con la bandiera dei pirati. I singoli, i 45 giri, si infilavano dentro nei mangiadischi dai colori impossibili, tipo arancione e rosa fucsia. Con quegli arnesi si riusciva perfettamente a tranciare i solchi del vinile. Praticamente erano delle seghe elettriche. I dischi si infilavano anche nel jukebox dei bar, una rivoluzione, 50 lire, 3 canzoni. E ogni tanto un 45 giri si incantava, altre volte si metteva ad andare a 33, mentre le persone bevevano di mattina il cappuccino che gli andava tutto di traverso. Ai primi posti della Iparei di Lelio Luttazzi c'era Azzurro di Adriano Celentano, La Bambola di Patti Pravo, Angeli Negri di Fausto Leali, Applausi dei Camaleonti, Ho scritto t'amo sulla spiaggia. di Franco I e Franco IV e soprattutto Luglio di Riccardo del Turco. Sergio Endrigo, Roberto Carlos con Canzone per te vincevano il Festival di Sanremo del 68. Solo l'anno prima del Festival se ne era andato Luigi Tenco, poeta. Ancora oggi c'è chi cerca una verità su quella morte improvvisa e oscura. Nelle sale cinematografiche gli italiani si accalcavano per 2001, Odissea nello spazio di Stanley Kubrick. C'era una volta il West di Sergio Leone, Rosemary Baby di Roman Polanski, Hollywood Party di Black Edwards, Banditi a Milano di Carlo Lizzani. Nei bar c'erano i flipper colorati. E allora, la biglia di ferro compiva dei giri virtuosi e la macchina emetteva dei rumori come fossero dei ruggiti. Se appena la scuoteva si bloccava, andava in tilt e si fregava la monetina, eh? E i biliardini, i giocatori di plastica, avevano delle magliette di squadre vere. Qualcuno frullava e altri facevano dei ganci mirabolanti che sfondavano la porta dell'avversario. Le partite duravano ore, diventavamo coppi. I baristi erano tutti contenti per tutto questo sciame di ragazzini. Ma nel 1968 il presidente della Repubblica era Giuseppe Saragat, il presidente della Camera Sandro Pertini, quello del Senato Amintore Fanfani. In Italia la Democrazia Cristiana era il primo partito, seguito dal Partito Comunista e dal Partito Socialista. All'inizio dell'anno Aldo Moro era Presidente del Consiglio, Ministro degli Esteri Amintore Fanfani, Ministro dell'Interno Paolo Emilio Tamiani. Alla fine del 68 il timone passa dalle mani di Aldo Moro a quelle di Giovanni Leone e di Mariano Rumor. Nel 1968 lo stipendio di un operaio specializzato era, pensate, 110.000 lire al mese. L'affitto medio di un appartamento a Milano e Roma ammontava a 35.000 lire al mese. La Fiat 500 lusso costava 525.000 lire. Una tazza di caffè al bar costava 50 lire. Un litro di benzina 75 lire. Il 27 del mese era praticamente un miraggio. Proseguiva l'onda lunga del boom demografico. 4,5 milioni di bambini iscritti alle scuole elementari. Quasi 2 milioni i ragazzi delle medie inferiori. 1,5 milioni andavano alle superiori, 500.000 all'università. Però mancavano 33.000 aule. E il 9% degli italiani erano analfabeti, che si guardavano non è mai troppo tardi e imparavano i verbi dalla televisione. Nel 68 avevo le idee un po' confuse, ma sapevo già da che parte stare. Mio padre era stato un partigiano e mio nonno non aveva mai preso la tessera del partito fascista. Ne andava fiero. Appena finito di mangiare, il nonno si alzava dalla sedia e si piazzava in un divano vicino al fuoco. Gli uomini sparecchiavano, le donne lavavano i piatti. E il nonno accendeva la pipa, poi prendeva un bicchiere, si versava la grappa e poi guardava i bambini, cioè noi, e con voce forte diceva: «Allora!» Iniziava così una storia del passato. Quando sul crinale dell'Appennino Tosco-Emiliano si combatteva la guerra. Prato liberata dagli americani e Bologna ancora in mano ai nazifascisti, e in mezzo c'erano i partigiani. E il nonno descriveva in modo minuzioso le serate a lume di candela, passate ad ascoltare in modo clandestino i messaggi in codice di Radio Londra, lo scalpiccio degli stivali dei soldati nazisti sulla ghiaia delle strade di Marzabotto.
fuori dalle case. Il vento forte che passava tra i vetri, gli spari, le urla, la morte. I giornali che mancavano, la tessera del pane, la fame, il freddo, le sirene del coprifuoco, i bombardamenti, le notti passate nei bunker pregando di vedere l'alba. Ogni sera. La storia che il nonno raccontava era uguale, ma diversa. C'era sempre un elemento in più che rendeva il suo racconto affascinante, mai noioso. Un taglio di luce particolare, un gioco di ombre, un temporale, il chiarore delle stelle, soprattutto la passione civile. Sapevo da che parte stare. Io non ho fatto il 68, avevo 11 anni. Per questo, forse, stasera ne posso parlare. Grazie. 68. È una fotografia in bianco e nero. Una famiglia riunita alla vigilia di Natale davanti ad una fetta di panettone. Mia madre è sul balcone con le braccia conserte, mentre da Sesto San Giovanni sfilano migliaia di tute bianche. Sono gli operai della Pirelli e della Breda in sciopero. Per me il 68 è una città del nord, una fabbrica, turno alle 7 del mattino. Il freddo che entra nelle ossa e non fa respirare. I lavoratori che scendono dai pullman, un volantino nelle mani, si infilano sotto la tettoia, inghiottiti dai cancelli. Per me il 68 è mio padre che torna dall'officina. È stanco, deluso, sfiduciato. Mostra a tutti la sua busta paga. Gli hanno portato via 7.000 lire. Per me il 68 è una moto che passa accanto ad un muro con soprascritto a vernice bianca: il Vietnam è in fabbrica. Per me il 68 è un treno di pendolari, volti scuri, poche parole, nessun saluto, un giornale letto in fretta. È un tram alle 7 del mattino, gente che corre, l'autista che chiude le porte in faccia alla gente. Per me il 68 è Tito Stagno, in televisione per 28 ore. Racconta lo sbarco dell'uomo sulla Luna. Sembra un film, un libro, un fumetto di fantascienza come quelli di Urania, ma è tutto vero. Immagini in bianco e nero, distese di crateri, pianure, deserti. Un uomo con la tuta bianca che cammina sulla polvere. Una navicella spaziale pronta a ripartire per la Terra. Per me il 68 è il leader del movimento studentesco Mario Capanna, che impreca contro le signore impellicciate della Milano Bene, che entrano al Teatro della Scala il 7 dicembre, il giorno della prima, disposte a spendere in pochi minuti lo stipendio di un operaio di un mese. Per me il 68 è sempre Mario Capanna che si rivolge ai poliziotti e dice: siete tutti meridionali, a tavola avete sparato sui vostri padri, sui vostri fratelli meridionali, il potere vi usa, ribellatevi. Il 68 è la polizia che carica gli studenti a Valle Giulia, a Roma. Gli studenti che invece di scappare tirano i San Pietrini e le bottiglie Molotov contro le forze dell'ordine. Ma per me il 68 sono soprattutto le parole di Pierpaolo Pasolini, che dice: Valle Giulia, si è così avuto un frammento di lotta di classe. E voi amici, benché dalla parte della ragione, eravate ricchi, mentre i poliziotti, che erano dalla parte del torto, erano i poveri. Per me il 68 è Don Enzo Mazzi, che parla alla sua gente del quartiere Isolotto di Firenze, dopo essere stato allontanato dall'arcivescovo Florit. Don Mazzi, che conserva il suo dissenso, rimanendo al suo posto. Un uomo di chiesa che resta però vicino alla povera gente. Per me il 68 è Daniel Colbendit, vicino ad un cartello stradale, con un megafono in mano che parla agli studenti durante il maggio francese. Per me il 68 è una strage di Parigi, 100 macchine ribaltate, poi bruciate, che si trasformano subito in barricate. I fascisti che si scontrano con i compagni all'Università di Roma e i banchi e gli armadi tirati giù dal quarto piano. Il sangue dei feriti. Per me il 68 è l'ultimo istante di vita del reverendo Martin Luther King, ucciso da un sicario sul balcone del motel Lorraine di Memphis davanti alla stanza 306. Solo 5 anni prima aveva detto, davanti a centinaia di migliaia di persone: io ho un sogno. E un giorno questa nazione si sollevi e viva pienamente il vero significato del suo credo. Per me il 68 sono i sogni di Bob Kennedy, espresse nelle ultime parole prima di essere ucciso da un killer. Ci sono coloro che guardano le cose come sono e si chiedono perché. Io sogno cose che non ci sono mai state e mi chiedo perché no. Per me il 68 è un treno che attraversa l'America, che trasporta la salma di Bob Kennedy nel suo ultimo viaggio. Il lavoro si ferma in tutto il paese. Non ci puoi stare in casa quel giorno? No, non puoi guardare la televisione, no, non puoi ascoltare la radio. Devi esserci, stare lì, mentre il treno nero attraversa l'intera nazione. Centinaia, migliaia, migliaia di migliaia si accalcano lungo le strade ferrate d'America in un passaparola interminabile. Per me il 68 è una casa bianca, un ruscello, una madre con due figli che salutano come se Bob Kennedy fosse un generale di un'armata di diseredati. E sulla sinistra, la famiglia sulle rotaie, il padre con un mazzo di fiori in mano, mentre l'altra si asciuga le lacrime. Ragazzi di colore dall'altra parte sul ponte dei commerci, una donna nera che piange mentre il treno prosegue di chilometro in chilometro, di stazione verso la sua destinazione finale. Vai verso il sud, attraversa gli stati. Decine di persone con la bandiera americana alte e ferme in mezzo alla campagna e altre ancora disseminate lungo l'autostrada di ferro. Lui e lei avranno 40 anni. I loro 5 figli, schierati in orizzontali in posizione di riposo. E poi un grande cartello. So long, Bobby. Per me il 68 è un carro armato russo che invade piazza San Venceslao a Praga. Poi curva su Staromeska Nemesti e passa sotto l'orologio del 400 e tira dritto verso il castello all'assalto del palazzo, mentre Alexander Dubček e Ludwig Svoboda tentano la strada di un socialismo democratico. Per me il 68 è un giovane che sventola la bandiera cecoslovacca sopra un blindato con la stella rossa e dice: libertà Dubček, abbasso i russi, tornatevene a casa, non vi vogliamo! Per me il 68 è Jan Palach che si brucia sotto i portici della città vecchia di Praga. E Gustav Husak che parla da dittatore nell'unico canale televisivo disponibile. A nome di un governo fattoccio invoca leggi speciali di polizia, il coprifuoco, la soppressione della stampa libera. Per me il 68 è il rumore assordante degli aerei B-52 americani che bombardano le pianure del Vietnam. Sono le urla dei ragazzi con i cappelli che marciano contro la guerra. Sono le canzoni di John Biles e di Bob Dylan, le poesie di Jack Rubin e di Lawrence Ferlinghetti, i concerti di Grateful Dead e di Jefferson Airplane. Per me il 68 sono i giovani che bruciano le cartoline di precetto davanti ai distretti militari americani. Per me il 68 è l'offensiva del Capodanno del Tet. 50.000 Vietcong all'assalto di 500.000 Marines. Migliaia di morti. Per me il 68 sono le immagini raccapriccianti del massacro nel villaggio di My Lai. Ti ricordi un uomo? My Lai. Neonati, bambini, ragazzi, donne, vecchi. La foto della strage di civili vietnamiti trucidati dalla furia del tenente Calley. Ti ricordi, buono? I bambini con le mani alzate che fuggono dal loro paese in fiamme colpito dalle bombe al napalm. Per me il 68 sono i reporter della televisione americana CBS che mostrano al mondo l'orrore, le sofferenze, le distruzioni della guerra in Vietnam. Qui è Molly Saffer della CBS. Ci troviamo alla periferia del villaggio di Cam Ne, con elementi del primo battaglione del nono Marines. Noi stavamo entrando dentro nel villaggio quando voi potete vedere e sentire direttamente quello che è accaduto. Ecco che cos'è in sostanza la guerra del Vietnam. I Marines stanno bruciando la capanna di questa coppia di vecchi. Per me il 68 sono le lettere dal Vietnam spedite da soldati americani poco dopo uccisi ad 1-1 nella giungla. Ragazzi d'America di 18 anni, muscoli e faccia quadrate, bianchi e neri, ricchi e poveri, di ogni ceto sociale, di ogni classe. 18 anni, tutti di leva, pochi riservisti. 18 anni e un fucile dentro nel proprio cervello, un fucile in spalla, scarpe grosse, sporche di fango. 18 anni, lunghe marce, la pioggia, le paludi, le zanzare. 18 anni, figli della nuova America, partiti ordinati, puliti, tornano a casa dentro una bara avvolta dalla bandiera a stelle e strisce, con una bella medaglia d'oro sul petto e un bel funerale militare. L'inno, il saluto, i discorsi, la retorica e poi solo un grande silenzio. 18 anni, tornare dal Vietnam senza un lavoro, senza una fidanzata, con un piede e una mano di meno e sentirsi ancora fortunati. Per me il 68 è Città del Messico, piazza delle tre culture. La polizia che reprime una manifestazione degli studenti, centinaia di morti, migliaia di feriti. Per me il 68 è Città del Messico, Olimpiadi, davanti alle televisioni di tutto il mondo, sul podio di 200 metri, i pugni chiusi di Tommy Smith e di John Carlos, faccia scura, rivolta in basso, il senso di sfida e di disprezzo contro tutte le discriminazioni razziali. Per me il 68 erano quelli che suonavano il rock sognando di essere a San Francisco, ma erano a Milano. Suonare nelle cantine umide d'estate, fredde d'inverno, con la muffa sul soffitto, in quei luoghi angusti e ricoperti di contenitori dalle uova color cacca di piccione, usati come fossero dei pannelli acustici. E suonare rock, con le chitarre elettriche Fender Stratocaster rigorosamente bianche, gli amplificatori Marshall rigorosamente neri, con le valvole saturate, con la batteria, il basso, i primi sintetizzatori, gli organi Hammond, come quelli suonati dai padri del rhythm and blues. Per me il 68 erano tutti quelli che scappavano di casa e che si univano alle prime comuni. Quelli che lasciavano i letti puliti, ordinati, le cene alle feste comandate, i soldi dentro nel portafoglio, la macchina nuova e il lusso per dormire in case occupate, giacigli di fortuna. Erano i giovinotti, i giovinot, come dicono a Milano, con i capelli lunghi, che facevano arrabbiare i parrucchieri e i ben pensanti. Da me il 68 erano le persone depresse o senza memoria, rinchiusi dentro i manicomi, insultati, legati in letti di contenzione, denigrati, picchiati, torturati, imbottiti di pastiglie di psicofarmaci e resi innocui da punture di sedativi e da elettroshock. Per me il 68 era Franco Basaglia, che all'ospedale di Trieste trovava per loro i motivi di un'esistenza meno infelice. Per me il 68 erano tutti quelli che si rifiutavano di andare a militare, di servire la patria, molti anni prima del servizio civile, e per questo venivano rinchiusi nelle carceri militari. Per me il 68 erano tutti gli antimilitaristi che venivano processati dai tribunali fasulli senza avvocati di difesa, in processi così identici a quelli istruiti in una qualsiasi dittatura militare sudamericana, composti sempre dalle stesse persone: un generale, uno psicologo, un maresciallo dei carabinieri e un prete. Tribunali da dittatura militare, ma democratici. Per me il 68 erano le donne che cercavano la loro emancipazione, dentro e fuori la famiglia, che si ribellavano alle violenze dei mariti, che lottavano per una legge giusta, quella del divorzio. 6 anni prima del referendum, in tempi da caccia alle streghe. Per me il 68 erano anche le minigonne delle ragazze che finalmente scoprivano le loro gambe. Per me il 68 era tutto questo e molto di più. Qualcosa che forse nel tempo ci siamo scordati di capire, per paura di guardarci fino in fondo, nello specchio, e voltare pagina davvero. Grazie.
Gaetano Liguori, pianoforte. Alessandro Rossi, batteria. che ne fusello se so. Sono cronache del 68. L'anno del sogno e della rivolta, della passione civile e della violenza, delle grandi conquiste sociali e della dura risposta dello Stato. 14-15 gennaio, siamo in Sicilia, terremoto del Belice, almeno 300 vittime. L'Italia è sconvolta e riscopre la solidarietà, proprio come nell'alluvione del 66 di Firenze.
A Santa Margherita Belice il 90% delle case è praticamente inabitabile.
Nelle case non ci potremo andare sicuri, saremo nelle macchine, saremo sotto le tende, dovunque.
Lei dove è stato stanotte?
Ma io stanotte sono stato dentro la macchina dove sono stato. Abbiamo acceso dei fuochi perché si moriva completamente da freddo. Ieri e l'altro ieri c'era ancora la neve, c'era qua.
15 gennaio, a Roma. Manifestazione di studenti dell'Università Cattolica in Piazza San Pietro. 18-19 gennaio, Brema, Germania. Gravi scontri tra studenti e polizia. Un morto e molti feriti. 25 gennaio, Firenze, Siena, Livorno, Pisa. Occupazioni delle università. 26 gennaio, Milano. Primo sciopero degli studenti medi. Occupato il liceo Berceo. 30 gennaio, Firenze, la polizia carica gli studenti, le dimissioni del rettore. 30 gennaio, Vietnam, l'offensiva del Tet, sferrata contro i Marines americani da nord vietnamiti e da Viet Cong.
Tiểu đoàn 3 của trung đoàn 3 bộ binh về đến khu chợ Nam Giao cùng chạm súng nặng với địch. Nhảy dù tăng cường thêm tiểu đoàn 2, tiểu đoàn 7 và tiểu đoàn 9 phối hợp với các đơn vị đánh vào thành nội. Đại đội Hắc Báo nhận nhiệm vụ mở đường ra chợ Bảo Vinh để lập đầu cầu tiếp tế đạn dược. Lữ đoàn 1 nhảy dù cố tiến quân giải tỏa khu vực thành nội, nhưng địch nhất quyết giữ. Hai bên đã kịch chiến dữ dội và đều thiệt hại nặng nề.
2 febbraio, Roma. Occupate le università di lettere e di architettura. L'8 febbraio, Francia, la prima barricata al quartiere latino di Parigi. 28 febbraio, Milano, alla statale, occupate le università di lettere, legge e scienze. Gran parte degli atenei in Italia sono tutti bloccati. 1 marzo, Roma, Valle Giulia, la polizia carica gli studenti che si rivoltano contro le forze dell'ordine. Centinaia di ragazzi arrestati, feriti, uomini delle forze dell'ordine che vengono portati all'ospedale.
Sono chiamate a impedire l'occupazione della facoltà di architettura. Ne nascono scontri durissimi e un bilancio di decine di feriti. In generale, al diffondersi della contestazione, non erano mancati consensi o almeno benevolenza.
Marzo, Bologna, rivolta studentesca. 16 marzo, Roma, gruppi di estrema destra assaltano l'università di lettere, respinti a legge, lanciano mobili sugli studenti, viene ferito Oreste Scalzone. Lo stesso giorno, in Vietnam, il massacro dei civili nel villaggio di Mai Lai.
Charlie Company was to mount the main attack, and fierce battle was anticipated. Colonel Aran Henderson, brigade commander, expressed irritation at past failures to close with the enemy and demanded more aggression. Lieutenant Colonel Frank Barker drew up detailed plans, and his orders were passed on to Charlie Company by their CO, Captain Ernest Medina.
22 marzo. Francia. Occupata l'Università di Nanterre. Nasce il movimento 22 marzo di Daniel Cohn-Bendit. 25 marzo, Milano. Battaglia di Largo Gemelli. All'Università Cattolica con scontri violenti tra studenti e polizia. Due giorni dopo, in Unione Sovietica. L'astronauta Gagarin muore in un incidente. 30 marzo, Stati Uniti. Il presidente Johnson annuncia la sospensione dei bombardamenti sul Nord Vietnam. 4 aprile, Stati Uniti. Memphis, Tennessee. Un killer uccide una delle grandi speranze, Martin Luther King.
I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification, one day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today.
Sei aprile, a Torino. Migliaia di studenti partecipano ai picchetti degli operai della Fiat in sciopero. 19 aprile, Valdagno. Gli operai abbattono la statua del Conte Mazzotto. L'11 aprile, in Germania, a Berlino, il leader studentesco Rudi Dutsch viene ferito a colpi di pistola da un imbianchino neonazista. 29 e 30 aprile, Stati Uniti. Bloccate le lezioni in molte università. 2 milioni di studenti sono in agitazione contro il razzismo e contro la guerra. In Francia, in quelle ore, inizia il maggio francese.
Tout avait commencé dans le calme. Vers 18h30, étudiants et lycéens s'étaient rassemblés à la place d'Enfer Rochereau. Ils étaient environ 30 000. Après s'être dirigés vers la Santé, où ils réclamaient la libération de leurs camarades arrêtés, les manifestants se rendaient au quartier latin. Il était 20h30. Peu après, ils commençaient à dépaver certaines rues et à ériger des barricades, une vingtaine au total.
La cronaca va avanti. Il 6 maggio, in Francia. A Parigi gli studenti tentano di occupare la Sorbona e si scontrano con la polizia. 10 maggio, Francia. La notte di barricate al quartiere latino. 13 maggio, Francia. Lo sciopero generale blocca l'intero paese. A Parigi manifestano 800.000 persone. Gli studenti rioccupano la Sorbona. 14-16 maggio, Francia, scioperi spontanei in tutte le fabbriche. A Parigi, occupati il Teatro Odeon e l'Accademia di Francia. 18 maggio, Stati Uniti, a Berkeley, in California, in migliaia solidarizzano con gli studenti che hanno rifiutato di partire per il Vietnam.
Le università californiane rimangono le più effervescenti. Gli studenti hanno ottenuto il diritto di far politica, riunioni, dibattiti, manifestazioni nei campus universitari. Il problema del Vietnam è sempre all'ordine del giorno nelle loro assemblee. Hanno lanciato lo slogan dello Student Power, del potere studentesco, ottenendo una ridistribuzione delle competenze fra studenti e professori con la facoltà, ad esempio, di partecipare alla scelta delle materie di studio.
Il 19 maggio, Francia. Lo sciopero coinvolge ormai 2 milioni di persone. Si blocca il paese, interrotto anche il Festival di Cannes. Lo stesso giorno è in Italia. Elezioni politiche. Crolla il Partito Socialista Unificato. Crescono Democrazia Cristiana e Partito Comunista. 24 maggio, Francia. Gli studenti si scontrano con la polizia nelle principali città. A Parigi un motto tra i manifestanti. 30 maggio, Francia. De Gaulle scioglie le camere.
A Parigi sfilano 600.000 persone della cosiddetta maggioranza silenziosa. Lo stesso giorno a Milano un centinaio di arresti. E poi artisti occupano la Triennale.
My thanks to all of you, and now it's on to Chicago, and let's win there. Thank you.
Stati Uniti, Los Angeles. Viene ucciso Robert Kennedy. Assediano la sede del Corriere della Sera. Il sit-in si trasforma in un duro scontro con la polizia. 10 giugno a Roma, l'Italia vince il campionato europeo di calcio. E il 16 giugno, Francia, Parigi, la polizia sgombera la Sorbona. 20 giugno, Venezia, gli artisti ritirano le opere della Biennale per la protesta contro le cariche di polizia a San Marco. 23 giugno, Francia. I gollisti stravincono le elezioni anticipate. E 13 agosto, in Grecia. Paragulis fallisce un attentato contro Papadopoulos. E il 20 agosto, in Cecoslovacchia. L'ingresso delle truppe del patto di Varsavia per stroncare la primavera di Praga. Di Dubček.
Až se, která v současné době nemá žádný smysl, vedla by pouze k obětem, které nikdo nechce, aby padly zbytečně. Prosím tedy znovu, přátelé, uklidněte se, rozejděte se, nemá to současné
chvíli u nás před rozhlasem žádný smysl. Děkuji vám. Slyšíte, vážení přátelé, napriek střelbě a napriek citovému pohnutí, které všichni prežíváme,
za Praha si kombat. 28 agosto a Venezia. Sabatini, Pasolini, Pontecorvo guidano la contestazione dei registi alla mostra del cinema. Il 7 settembre, Portogallo, il dittatore Salazar lascia potere a Caetano. 14 settembre, Parma, Duomo occupato dai cattolici del dissenso e nottata sgombero della polizia. 3 ottobre, Messico, nella capitale, a Piazza delle Tre Culture. La polizia spara sugli studenti, quasi 300 morti. 17 ottobre, Messico, alle Olimpiadi, la clamorosa protesta degli atleti neri americani Smith e Carlos, sul podio con il pugno chiuso, nero.
Second attempt now to get them away.
Peter
Norman did get a good start, I thought. Smith is doing well, his leg seems to be standing up okay. Look at Carlos go in the center of the field, and Quest there is not beaten by any means. Peter Norman running beautifully, and he's got them heading into the 100 meters. Peter Norman is flying on the outside. Here comes Eigen Herr of West Germany. He's a threat. So too is the Trinidadian Roberts. In the center of the field is Tommy Smith running through. And Peter Norman runs a play. Smith pulled muscle and all. Couldn't have pulled it that badly. He beat John Carlos. And Peter Norman could have run a second.
18 ottobre. A Roma. Si espande il movimento degli studenti medi. 6 novembre, Richard Nixon viene eletto presidente degli Stati Uniti. 2 dicembre, Avola. La polizia spara sui braccianti. 2 morti. decine di feriti. Sul selciato si conteranno centinaia di proiettili sparati dalle forze dell'ordine e dai mafiosi. 7 dicembre, Milano. Gli studenti contestano la prima della Scala. 31 dicembre, Marina di Pietrasanta. Contestato il Capodanno alla Bussola, Soriano Ceccanti, ferito da un colpo di pistola, resta paralizzato per sempre. Per me il 68 è tutto questo, e molto altro ancora. Ma c'era un prima e c'era un dopo. Prima gli studenti non potevano affiggere manifesti nella scuola. Dopo le scuole erano composte da manifesti, non più da mattoni. Prima gli studenti non potevano riunirsi in assemblea. Dopo, i presidi chiamavano la polizia per sgomberare le assemblee. Prima si studiavano piani arcaici medievali imposti dal Ministero dell'Istruzione. Dopo, per tutti c'era il sei politico. Oggi, nei libri di testo dei nostri studenti, non c'è scritto nulla della resistenza, nulla delle stragi, nulla della mafia, nulla di gran parte della storia contemporanea. Prima un operaio lavorava oltre 40 ore a cottimo, straordinari non pagati, stipendi da terzo mondo, e moriva schiacciato dalle presse. Dopo, il sindacato e i consigli di fabbrica difendevano i diritti dell'operaio. Oggi l'operaio muore ancora schiacciato dalle presse. Prima i giovani studenti giornalisti del periodico La Zanzara del liceo milanese Parini venivano processati per un'inchiesta su sesso e adolescenti. Dopo si professava l'amore libero. Oggi si continua fortunatamente a trombare. Prima una donna per abortire doveva andare a Londra a pagare in sterline nella totale solitudine. Prima una donna per abortire doveva rivolgersi alle mammone, alle santone, ai maghi, e poteva morire sotto i ferri. Dopo c'è stata la legge 194. Oggi c'è la caccia alle streghe. Oggi un ex sessantottino, ex comunista, ex socialista, ex anticlericale, come Giuliano Ferrara, presenta liste antiabortiste e la polizia a Napoli entra in una clinica e sequestra il feto. Prima i depressi venivano chiamati matti e rinchiusi dentro nei manicomi, picchiati, legati, torturati dagli elettroshock. Dopo c'è stata la legge 180 e i manicomi sono stati chiusi. Oggi quelle persone erano meno infelici. Prima la RAI era controllata dai partiti, dopo la RAI era ancora in mano ai partiti. Oggi la RAI è proprietà di tutti i partiti. Prima c'erano le bustarelle, la corruzione, gli scandali, gli appalti truccati, ma per la televisione tutto andava bene. Dopo c'erano le bustarelle, la corruzione, gli scandali, gli appalti truccati, e i giornalisti della televisione con le loro inchieste facevano cadere i governi. Oggi noi tutti giornalisti siamo dei leccaculo dei potenti. Prima i magistrati chiudevano le indagini sugli omicidi di mafia e i polverosi cassetti del cosiddetto Porto delle Nebbie di Roma. Dopo i magistrati venivano ammazzati dalla mafia. Oggi la mafia controlla il 50% dei capitali finanziari del nostro amato paese. Prima la polizia sparava sugli studenti, uccisi Addizione e Rossi. Dopo la polizia ha continuato a sparare sugli studenti,
uccisi Serantini, Saltarelli, Franceschi, Varalli, Zibecchi, Bruno, Masi. Dopo la polizia ha costituito il suo giusto sindacato democratico. Oggi, nel 2001 a Genova, la polizia ha continuato a sparare sui manifestanti uccidendo Carlo Giuliani. Prima la violenza politica erano le Molotov e i sanpietrini degli studenti. Dopo la violenza politica erano le pistole. Le organizzazioni della lotta armata di sinistra hanno ucciso 131 persone, poliziotti, carabinieri, guardie carcerarie, giornalisti, 2000 gambizzati. Oggi, nel 99 e nel 2002, le Brigate Rosse hanno ucciso Massimo D'Antona e Marco Biagi. Prima del 68 c'era stata la strage alla Portella della Ginestra. Dopo il 68 le bombe hanno ucciso vittime innocenti a Milano, in Piazza Fontana e davanti alla Questura di Milano, a Brescia, in Piazza della Loggia, a San Benedetto Val di Sambro, sui treni Talicus e Rapido 904, a Bologna, alla stazione. Oggi, per tutte quelle stragi, non vi è giustizia alcuna. Per me il 68 è tutto questo, è molto alto ancora. E il 68 era fatto da persone che avevano bisogno di una spinta verso qualcosa di nuovo. Erano disposti a cambiare ogni giorno, perché sentivano la necessità di una morale diversa. E come diceva Giorgio Gaber, forse era solo una forza, un volo, un sogno. Perché con accanto questo slancio ognuno era come più di se stesso, era come due persone in una. Da una parte la personale fatica quotidiana e dall'altra il senso di appartenenza ad una razza che voleva spiccare il volo per cambiare veramente la vita. Forse anche allora molti avevano aperto le ali senza essere capaci di volare, come dei gabbiani ipotetici. E ora? Anche ora ci si sente come in due. Da una parte, l'uomo inserito che attraversa ossequiosamente lo squallore della propria sopravvivenza quotidiana e dall'altra il gabbiano, senza neanche più l'intenzione del volo, perché ormai il sogno si è rattrappito. Due miserie in un corpo solo. Grazie! Michele Fusiello, sassofono. Gaetano Liguori, pianoforte. Alessandro Rossi, batteria. Grazie a tutti.